Teo, ti abbiamo perso, io non ti sento.
Nemmeno io.
Ci sa dove cazzo sta, cioè. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'episodio 2 di Lucas Alone Bere Marchigiano, il primo podcast sul vino delle Marche. Sono Valerio, il vostro sommelier al bicchiere facile, e oggi con me squadra completa. Direttamente dall'Olanda, Matteo. Ciao Teo, come stai?
Ciao a tutti, convalescente, domani torno al lavoro dopo un piccolo intervento chirurgico. Mi hanno montato un nuovo fegato perché l'altro era rotto e... No, a parte gli scherzi, una piccola sciocchezza, ma sto bene, in forma. Siamo bevuto contenti. Poco questa settimana e quindi posso essere utile giusto come comic relief perché ho le papille gustative interrotte.
Ok, casualmente non è una cosa voluta, ma anche l'altro fegato, Samuele, reduce dall'intervento, sa, come stai?
Bene, sto bene, ciao a tutti, convalescente anch'io, ma in ripresa, da domani tornerò al lavoro anch'io.
Cioè, tutto... Te fa male il ginocchio, Samuè?
Sì, un pochino, però...
Gli fa male, intervento particolare per entrare... No, io mi sento un po' in difficoltà a settimana, sono l'unico che non si è fatto operare, cioè, non so, me lo potevate dire prima, se era una cosa, cioè, se era una cosa per la squadra... Cioè, non lo so, mi trovavo qualcosa e facevo proprio fa che copurio, cioè, lo capisco. Mi sono sentito un po' isolato, vi devo dire la verità, cioè.
Avresti potuto, Valerio.
Sa, tanto io ginocchi quasi ballerini ci ho sempre avuti, c'ho dolori vari in giro, ecco.
No, poi c'è da dire che, insomma, quando il dovere chiama, avresti dovuto staccarti un braccio, ecco. Secondo me.
No, mi sento veramente in colpa, ragazzi, sono contento che voi comunque alla fine state bene, domani siete tutti abili arruolati e che stasera finalmente torniamo a squadra completa. La prima puntata ci è mancato il maestro, Samuele non c'era, e almeno stasera ricominciamo squadra totale, parliamo di vino tutti insieme. Allora, l'avevamo già preannunciato un po' la settimana scorsa, questa settimana parliamo parlando delle guide di settore. Sono uscite tutte le guide principali, i marchigiani hanno preso parecchi premi. Le due guide principali di cui vogliamo parlare sono quella dell'Associazione Italiana Sommelier, Vite, e quella del Gambero Rosso, che è un'altra delle, diciamo, delle guide più famose. Allora, parto prima di tutto con le solite domande, diciamo, a giro di rito. Samu, tu delle guide che opinione hai? Le compri? Le hai mai comprate? A casa hai qualche guida di settore o mai avute, mai usate?
Allora, no, io non ne ho a casa, mi è capitato di consultarle a casa tua, Valerio, oppure in posti dove le hanno, le leggo a volte, cioè con piacere, diciamo, per captare o cogliere qualcosa, insomma, di vini che non conosco, di cantine che non conosco, più che altro per farmi più un'idea della vastità dei vini in generale in Italia o nelle Marche o delle varie regioni, ecco.
Quindi in generale non sei un utilizzatore seriale di guide, ti fidi un po' più di te stesso, insomma, vai, compri, provi, vedi.
Esatto, preferisco usare, insomma, cercare di assaggiare più che posso, ecco, magari dalle guide quel poco che leggo ci prendo su qualche spunto, qualche idea, insomma, su dove comprare e come muovermi, ecco.
Tu, Teo, invece, hai qualche guida? L'hai mai comprata in passato? Le usi? O anche tu te ne sei sempre, o più o meno sempre, fregato, diciamo, o sei stato più un utilizzatore occasionale, ecco?
No, allora a casa ho un paio di Veronelli, di quelli storici che c'è scritto tutto, le leggo, ce n'ho un altro paio qui regionali, Piemonte, e poi, vabbè, mia moglie ce n'ha un paio francesi, però le uso, cioè, non, la mia valutazione non dipende da quello che c'è scritto sulla guida, le uso per conoscere etichette più che altro.
Ecco, perché poi parleremo più avanti delle valutazioni, perché c'è un video divertente che vogliamo segnalare a chi ci ascolta, quindi restate, ne parliamo poi, che è proprio sulla valutazione del vino, sui commenti che a volte arrivano perché si è sentito dire qualcosa, non perché si è provato. Allora, avevamo detto delle due guide, quella Ice e quella del Gambero Rosso, per dare qualche piccolo numero. Nella guida del Gambero Rosso 21 vini marchigiani hanno preso il massimo riconoscimento. Per il Gambero Rosso sono i famosi tre bicchieri. Quindi 21. Nella guida dell'Associazione Italiana Sommelier sono 25 i vini che hanno preso all'eccellenza. In quel caso si parla di 4 viti. Ragazzi, secondo voi, praticamente dai 2000 vini marchigiani, magari ne saranno stati assaggiati, non lo so, un terzo, un quarto, 700, 800, una ventina più o meno in entrambe le parti vincono l'eccellenza. È un numero basso, alto, era quello che vi aspettavate? O siete rimasti, o penserete di essere delusi, diciamo, da questo numero?
Vado io?
Vai, vai.
No, secondo me la concorrenza è forte, quindi cioè, secondo me le eccellenze non si conta, si pesa, che è una cosa diversa. Non è un numero basso, non è un numero alto. Io penso che ci sta, nel senso, una regione come le Marche che sta in crescita, che sta cambiando parecchio. Un numero tra 20 e 30 penso che sia giusto, no? Un riconoscimento giusto. Poi magari se andiamo a guardare i vitigni e le cantine, vediamo che poi la selezione è ancora più stringente.
Certo. Sì, e dicendo questo, in pratica il giochino che abbiamo voluto fare è stato quello di paragonare, diciamo, la lista dei vini preferiti dal Gambero Rosso e quella della guida dell'Associazione Italiana Sommelier. Perché ovviamente da una parte 25, da una parte 21, ma non sono gli stessi. Andando a chiudere proprio la lista e confrontando le due, abbiamo visto che ci sono 8 produttori che sono stati premiati in entrambe le parti, non sempre tra l'altro con lo stesso vino. Quindi è evidente che tra le guide magari c'è l'idea di premiare chi fa le cose in un certo modo, ma non sempre c'è poi, come dire, la stessa opinione su quale sia il prodotto di punto di una certa azienda. Quindi ve li volevamo raccontare, no? Almeno darvi questi 8 produttori e poi magari parleremo anche di qualcun altro, per darvi un'idea di quali sono i nomi che a oggi, almeno secondo le guide, forse sono al vertice della produzione del vino delle Marche. Allora, il primo che vi cito è Andrea Felici, Apiro Macerata. Questo è un produttore, in realtà, nella provincia di Macerata, in una zona particolare, che fa verdicchio. Quindi parliamo subito di verdicchio. Ragazzi, la vostra idea del verdicchio, la vostra esperienza Matelica, Jesi, quale due preferite di più in generale e che ricordi magari avete di questo vitigno?
Allora, io personalmente, poi si sta parlando, cioè di verdicchio ce n'è una quantità infinita, più buono, meno buono, più, insomma. Io ho sempre preferito quello di Matelica, a me risulta più bevibile per me, ecco. Mentre quello di Jesi ho assaggiato qualche riserva, anche quello molto buono, però mi rimane
Più
parecchio
ostico.
alto, esatto, parecchi gradi, insomma, mi resta un po' più ostico. Quello di Materica per me è molto più bevibile.
Tu, Teo, preferenze tra i due?
Io sono d'accordo con Samuele. Preferisco Materica. Non è, magari dico una cosa non canonica, non è il mio vino preferito in assoluto. Ce ne stanno tre o quattro che spuntano fuori dal gruppo, però boh, non lo so. A me mi ha sempre dato l'idea che è una cosa che se viene fuori, se l'accompagni con qualcosa di un po' speciale, ecco. Però questo è gusto mio, eh.
Questo vostro discorso mi fa sempre pensare una cosa, che forse, sai, neanche profeta in patria, dicevano gli antichi, nessuno profeta a casa sua. Cioè, mi sembra di vedere che in realtà, anche adesso che sto in Emilia Romagna e magari parlo del vino delle Marche, o dico che sono marchigiano, il primo nome che viene fuori è sempre quello del Verdicchio. Mentre per qualche motivo sembriamo amarlo noi, forse meno di chi viene ad assaggiarlo da fuori. O magari noi non siamo stati abituati forse ad assaggiare i verdicchi giusti. No, non lo so, io ho magari la stessa idea vostra, nel senso non ho trovato ancora, cioè nel mio immaginario il verdicchio non è un vitigno di cui sono innamorato, ma è evidente che in realtà il verdicchio esprime alla fine i migliori vini della nostra regione, a detta di tutti.
Sì, ma se tu parli con qualcuno magari qui della zona in cui... insomma non c'è tutta questa cosa del verdicchio, se tu nomini il verdicchio ti dicono sì, vabbè, per cucinare, no? per buttare dentro la padella,
esatto, è una bestemmia atomica, esatto. Perché stiamo parlando,
esatto,
appunto...
però non c'è nella nostra cultura, cioè fa parte della nostra cultura il verdicchio, ma viene visto diversamente in generale, poi
forse sì.
È risaputo, insomma, che ci sono bottiglie di verdicchio stellari, veramente buono, ecco.
Stellari.
Certo.
No, anche perché il verdicchio è non solo, parlavi tu della forza del verdicchio in un certo senso, della sua, cioè veramente la sua struttura nelle riserve. Il verdicchio è una sorpresa tra i bianchi per le sue capacità di invecchiamento, cioè tra i bianchi italiani è uno dei bianchi che ha la maggiore capacità di restare in bottiglia anche per anni lunghissimi, e anche per questo la riserva è la sua massima espressione. È un bianco veramente a tratti col carattere da rosso, quindi decisamente noi da Diversolon dobbiamo coprire questa lacuna, nostra incapacità di conoscere il verdicchio, quindi organizzeremo sicuramente una giornata verdicchio, penso che lo dobbiamo a questo vitigno. Tra l'altro Andrea Felici, che era quindi questo primo produttore che abbiamo citato, è stato anche premiato dal Gambero Rosso come viticoltore dell'anno. Quindi veramente un riconoscimento importante, sia per la sua cantina che per il suo vino. Quindi provincia di Macerata, Apiro, una grande cantina ad andare a vedere. Sempre sulle strade del Verdicchio, a Ostravetere, provincia di Ancona, Bucci. Questa è un'azienda storica che penso tu te hai detto di, comunque almeno di nome di conoscere, no? Questa è un'azienda agricola antica, produce solo 4 vini, se non sbaglio, 2 rossi e praticamente 2 versioni di riserva di verdicchio, grandissimi vini, sia per prezzo che per qualità.
No, sì, vabbè, Bucci è un nome, una garanzia, nel senso l'esperienza qua in Olanda, in qualsiasi enoteca entri, se chiedi un vino marchigiano, se non è il primo è il secondo che ti presentano. Come qualità, io l'ho assaggiato quando ancora stavo, mi sa, in Italia, è ottimo, è fatto proprio con tutti i crismi, e questo si riflette anche, insomma, in un prezzo che... Come categoria sta sopra forse il 60-70% dei vini marchigiani. Qui in Olanda è riconosciuto, è un brand. E ricollegandomi a quello che dicevate, il verdicchio c'è anche un'altra caratteristica, che se ne fa una valanga, nel senso che il range di qualità va da tutte le parti. Questo ha permesso di farlo conoscere a tanti, e quindi la prima risposta che ti pigli è quella del verdicchio, e testimonia anche la versatilità del vitigno in sé, che permette ogni tipo di soluzione, da quella, diciamo, più industriale a quella come fa Bucci o Felici, che insomma
fanno grandi livelli,
puntano sulla qualità.
Sì, poi anche qui spumantizzazioni, già abbiamo visto vari premi per varie persone.
Più ne metta.
Esatto, c'è un vitigno che comunque c'ha grosse potenzialità. Nome successivo nella lista che ho segnato, un nome che conosciamo bene, Velenosi, provincia di Ascoli, premiato il suo rosso piceno migliore, anche diciamo nella nostra zona molto noto. Samu, Velenosi è un'azienda che insomma conosciamo, abbiamo bevuto parecchie volte.
Sì, abbiamo bevuto parecchie volte, soprattutto i bianchi, la passerina dei Velenosi è abbastanza famosa dalle nostre parti, molto apprezzata. Poi va bene questo rosso pigiano superiore, il Roggio del Filare, che sembra vinca un premio ogni volta, insomma, che va, insomma, vince in continuazione dei premi, quindi evidentemente è un vino molto molto buono. E una cantina mi sembra abbastanza grande, che ha
Eh
parecchie
sì, eh sì. Sì,
etichette, è molto conosciuta qui nella zona.
ricordo, mi sa, un capolanno, Teo, che tu ci portasti questa bottiglia Roggio del Filare, ma qui parlo veramente tanti anni fa. Penso che, insomma, stavamo all'università, quindi io ho sto
Sì,
ricordo di sto vino,
sì.
ma da molto, molto tempo fa.
Sì, praticamente, beh, sì, era un capodanno e portai questa bottiglia perché la trovai tornando in macchina da Perugia all'autogrill a Muccia. E questa storia, è interessante perché comunque un vino del genere che possa essere comprato così accessibile non è comune. E questo va dato atto velenosi di fare, insomma, questo tipo di marketing, no? Di arrivare veramente dappertutto, anche perché quando fai quel numero di etichette da qualche parte poi le devi vendere.
Ah, è giusto.
Roggio del Filare, sì, secondo me, è tra i primi 3 o 4 rossipigiani nelle Marche. E secondo me quello che piace è questa potenza incredibile che c'ha e che conquista grandi e piccini, direi.
Beh, sì, i piccini
Grandi e
delle
piccini.
Marche, esatto, che vengono cresciuti al Rosso Piceno sin dal biberon,
Ma
cosa nota?
soprattutto l'autogrill di Muccia, cioè famosissimo quel
Penso,
bar che è diventato
esatto,
un autogrill.
che secondo me dovremmo tornare, perché da quando è stata aperta la superstrada, lì potrebbe essere il deserto. Era tipo un impero quel bar, chissà cosa ne è rimasto, Teo. Io penso dovremmo tornarci, guarda, solo per vedere cosa è rimasto.
Dovremmo tornarci con Peppe l'autista della Corriera che
Eh
ha a
sì, eh sì, eh
Perugia,
sì,
il
eh sì,
pazzo
eh
scatenato, qualche
sì.
dice.
Belle storie, belle storie. Ok, finito, diciamo, il discorso sul breve discorso su velenosi. La prossima è le caniette pure la conosciamo bene. Teo, siamo stati quest'anno a Cantina Aperta, le caniette, e
Yes.
per chi ha sentito la settimana scorsa l'intro della puntata, il primo vino che abbiamo aperto come Liver Salon è stato proprio il cinabro delle caniette, il Bordeaux. Apro e chiudo una parentesi. Ringrazio mio fratello Leo, che era la voce narrante dell'intro della settimana scorsa. Potete cercare i suoi podcast. Il mattino loro in podcast è oro. Lui si chiama Leo Vargeon, fa dei podcast fantastici, quindi mi raccomando, seguitelo. Vi metteremo il link su Facebook. Comunque, tornando, le caniette, Teo, ottima cantina. Cioè, il cinabro ci ha ispirato talmente tanto che abbiamo iniziato tutta questa ambaradan con il Liver Sollone. Però anche Passerina e Pecorino, insomma, ci sono piaciuti.
Beh, secondo me, quella zona lì, Offidano, è una delle cantine che lavora meglio. Cinabro è una cosa che ancora, secondo me, loro nemmeno hanno capito quello che è. Nel senso che c'ha talmente tante potenzialità, che boh, cioè, bisogna aspettare minimo altri 10-15 anni per capirci qualcosa. Quando l'abbiamo aperto, penso che il sentimento più grosso che c'è stato in curva è stato il rimorso. Nel senso che
Volevamo tenere la bottiglia un po'.
se avessimo aspettato quei 10-15 anni, chissà, saremmo stati premiati con il top del top.
Ma io non penso che ci si può pentire di essersi
No,
bevuti
per
una bottiglia
carità,
in amicizia.
però. Anche, come dicevi tu, anche i bianchi sono molto buoni. L'ho fatti assaggiare un po' qua agli autoctoni locali e l'hanno molto apprezzati. E devo dire che è un sia pecorino che il pecorino, dico, è molto molto adatto al gusto dello straniero. E quindi c'ha quella gradazione alcolica che serve
Giusta.
a catturarli e un bel po' di fruttato che per loro
È
è
sempre
un
piacevole.
must.
Sì, per dire, tra l'altro, le due guide quello che dicevamo all'inizio, non hanno premiato lo stesso vino. L'AES ha premiato proprio la versione del Cinabro del 2015, che è quella che viene messa in commercio, immagino, quest'anno. Invece il Gambarossa ha premiato il Loro Rosso Piceno. Quindi anche due premi diversi su due vini diversi.
Che è Nero di Vite, che è?
No, in realtà questo si chiama Morellone.
Ah, esatto. Il Morellone, ok.
Esatto, perché l'altro, anche io mi ricordavo piacevolmente l'altro Rosso Piceno. Andremo a scoprire anche questo Morellone edizione 2019. Penso che anche questo sia in 2015 in realtà, quindi 4 anni prima della messa in vendita. Un vino che ci avrà sicuramente un bel carattere. Ok, prossima cantina, Umani Ronchi. Samu, questa penso sia una cantina che conosci, nelle Marche è piuttosto nota, penso anche sì, nel giro per l'Italia in realtà.
Sì, no, nelle Marche è sicuramente nota, io l'ho conosciuta tramite il mio amico che aveva il bar, l'Enoteca, e aveva parecchie etichette di Umani Ronchi. Sono stato... Non l'ho visitato la cantina, sono stato nel loro wine shop a comprare alcune cose. Loro hanno dei vini molto interessanti, tra cui il Cumaro, mi sembra, che è un rosso conero riserva, molto buono, bello tosto, però molto buono. Hanno anche un verdicchio riserva, direi decisamente buono. Poi hanno fanno tantissimi altri vini, la Passerina fanno, il Pecorino, e tantissimi altri ancora, sì, varie versioni di Conero, eccetera.
Possiamo dire che Umani Ronchi è i velenosi della provincia Ancona?
Allora, io penso di sì, no? Cioè, nella nostra mente...
Oddio, ce ne stanno tante.
Sì, vabbè.
Ce ne stanno, diciamo, tante Ancona.
Arrivando a livello Moncaro.
Ecco, però... Per darvi due numeri, Umani Ronchi ufficiosamente produce 2 milioni e 900 mila bottiglie.
Ecco.
Velenosi 2 milioni e mezzi. Quindi stiamo veramente
parlando. Siamo lì.
Moncaro, ovviamente, è una scala leggermente diversa, 7 milioni e mezzi.
No, quella però è un'altra cosa, eh.
Esatto,
è un'altra cosa. Qua va forte il Pecorino di Umani Ronchi, qua spopola,
Sì.
Proprio dappertutto. Quello con la pecorella,
quello con la pecora,
il bello d'oro, come si chiama? Quello con la pecorella verde.
L'ho assaggiato.
Quello è buono e qua lo mettono anche nel biberon e i ragazzini.
E se gli olandesi sono il popolo più alto del mondo, sarà mica a causa del pecorino Umani Ronchi? Pantaleone è il prossimo produttore di cui parlare. Coronata Alta, Ascoli, due vini diversi anche qui. Per l'AES vince il suo Bordeaux, quindi stesso vitigno di cui abbiamo parlato prima, le canette. Per chi non lo sapesse, il Bordeaux è questo vitigno antico marchigiano che è stato riscoperto adesso da una decina di produttori delle Marche. È un clone locale, diciamo, del Cannonau, diciamo, è la stessa famiglia del Cannonau, del Grenache in Francia, da noi si chiama Bordeaux. Quindi per l'AES il miglior vino di Pantaleone è il Bordeaux, mentre per il Gambarossa è il Pecorino. Pecorino, che è uno dei pecorini per me più buoni che abbia mai assaggiato, ed è ad oggi il vino più salato che io abbia mai bevuto in vita mia. Un vino di una sapidità infinita, cioè proprio sale. Cioè io così tanto sapore in un vino non l'avevo mai assaggiato.
Io su Pantaleone non mi posso esprimere, sai perché? Perché non l'ho assaggiato mai.
Molto semplicemente. Teo, tu sai, ha provato mai niente Pantaleone? Penso che
allora, io credo che abbiamo assaggiato qualcosa io e te, se non il Pecorino, possibile, cioè non mi ricordo.
Guarda, secondo me potrebbe essere stato il Pecorino. O Niro, cioè, sarebbe Pecorino scritto al contrario.
Sì.
Bravo, perfetto, sì. Allora sì. L'abbiamo assaggiato.
Questo, se non sbaglio, lui, quando ha cominciato la produzione di questo pecorino, la zona della DOCG del pecorino non includeva la sua di zona, in un certo senso. Il suo pecorino era sostanzialmente così buono che era quasi stato considerato uno scandalo all'inizio che non rientrasse nella zona. Ad oggi, se non sbaglio, l'Oniro è ancora DOC, ma non DOCG, proprio perché non rientra, penso...
Controlliamo subito.
Nello spazio della DOCG, in pratica a livello geografico proprio, le vigne stanno fuori. Però ripeto veramente che all'epoca se ne, cioè, avevo letto degli articoli e dei commenti sul fatto che il suo vino fosse troppo buono per non essere considerato parte della OCG.
Comunque, infatti io, è DOC.
Io lo amo veramente tanto, cioè a me è piaciuto veramente tanto.
Ecco, manna su una bottiglia.
Va bene, sarà fatto. Cominceremo perché tu a quanto pare stai avendo dei problemi.
Sì, no, vorrei stendere un velo peloso su alcuni siti di acquisto vini. Che penso che avesse a che fare con la Corea del Nord, è molto più semplice. Comunque, andiamo avanti.
Io sono stato abbastanza fortunato in realtà nei miei acquisti recenti.
No, lascia stare. Cioè, i miei vini stanno a San Marino, non mi chiede perché.
Guarda, io sto qui dietro, se serve te lo vado.
No, ma con un fucile però.
Faremo il nostro meglio. Vendette trasversali della peggio specie, cioè,
se vuoi un negozio San Marino,
esatto, bocco dentro un negozio San Marino smitragliata, e quello morente che mi guarda e mi chiede perché, e io lo guardo e dico tu sai perché.
Esatto. Massimo un ogni quarto d'ora, il problema è che lì finisci subito, porca miseria.
Allora, dopo lì ci sposti, cioè ti sposti sulla Riviera Romagnola, è tutta una.
E domani 750 commenti da San Marino, che praticamente tutti gli abitanti ci promette la morte.
La morte, ok, no, ma ci vuole anche qui, cioè, non c'è cattiva pubblicità, a parte il fatto, esatto, che saremo banditi da San Marino.
Bene.
Vino successivo a Pantaleone, Monte Cappone. Io questa è una cantina di cui non avevo mai sentito parlare.
Nemmeno io.
Questi sono
siamo in tre.
Ecco, si parla di una cantina di Iesi, ignoranza nostra immagino, non una cantina
profonda,
enorme, nel senso che vedo scritto una 50 ettari vitati, 186.000 bottiglie, comunque cantina storica perché fondata nel 68, quindi più di 50 anni, anche qui ovviamente a farla la padrona è Verdicchio, ho letto...
Riserva.
Esatto, Verdicchio Riserva, corretto Matteo. In realtà premi diversi, nel senso, se non sbaglio l'AIS ha premiato il loro Verdicchio classico chiamato Utopia Riserva, mentre il Gambero Rosso premia il loro Verdicchio Castelli Iesi classico superiore Ergo, un vino che, se non ho letto male, viene invecchiato con un passaggio in anfora. Cioè, la guida dell'anno scorso dell'AIS diceva in cemento, ho letto online in anfora, quindi forse cemento, forse anfora, dipende dai punti di vista. Non so bene quale sia la differenza, però quindi comunque anche qui, come ho detto, la fa da padrone il Verdicchio. Quindi un Verdicchio, immagino, degli Esi, in un'espressione delle sue migliori.
No, sembra una nostra mancanza grave che va colmata al più presto, questo, ragazzi.
Sì, sicuramente abbiamo un buco sul Verdicchio, ragazzi.
Sì, sul Verdicchio ci vuole le flebo, perché sennò
dobbiamo recuperare il Verdicchio. Sì, perso.
L'ultima è un'altra cantina di Matelica, che si chiama Belisario.
Questa no, questa è...
Ecco, Belisario, cantina dimensioni più grandi rispetto all'altra, una cantina che viaggia sul milione di bottiglie più o meno, 300 ettari vitati, anche qui ovviamente Verdicchio di Matelica è qui la loro eccellenza. Però io non penso di averne, cioè penso di aver visto le loro bottiglie, ma di non aver bevuto niente in tempi recenti.
Vedi, però questo viaggetto che abbiamo fatto, benché corto, già ci ho scoperto 4-5 cose che non sapevamo, quindi alla fine, anche se spesso sottovalutate, le guide serve.
Ma sì, dai, alla fine secondo me anche la spinta, forse, o il pretesto, dicevo più un pretesto per partire a farsi un giro. Sì. Magari vai a vedere Monte Cappone, l'intorno ci stanno altre tre cantine, vai a scoprirne altre tre di cui non, esatto, sapevi niente neanche, diciamo. Quindi queste erano un po' le otto, diciamo, cantine che in qualche modo sono riuscite a convincere tutte e due le guide che abbiamo seguito. Io delle altre volevo solo citare un paio di altri vini, anche se ce ne sarebbero un miliardo. Uno perché Matteo ce ne avevi parlato tu e noi ancora non siamo riusciti ad assaggiarlo, che è l'Abate Pietro.
Abate Pietro è il mio amore segreto.
Delle corti dei Farfensi, premiato con quattro viti da... dall'AIS.
Ma glielo doveva dare 40, che 4.
Allora, questo è un vino che è un Montepulciano e Syrah, invecchiato in botte piccola. Tutteo, che cosa ci hai provato? Cioè, saranno 2 anni che ci parli di questo vino.
Io l'ho assaggiato per la prima volta a Bruxelles, nell'osteria sotto all'ufficio dove lavoravo prima. Sono entrato lì dentro e ho visto queste bottiglie, ho letto naturalmente che venivano dalle Marche, ho detto no, questo va assolutamente assaggiato, e da là è nato un amore folle. Mi piace tantissimo, secondo me è buonissimo, e sicuramente va bevuto con un cibo, diciamo, importante, con un po' di carattere. Però anche, diciamo, in solitudine se la cava abbastanza bene, e proprio è fatto bene, cioè è un vino veramente equilibrato che ha tutti i crismi del vino di caratura, capito? E che venga fatto in un posto come Moresco, in una vecchia abbazia, eccetera eccetera, c'ha tutto un fascino che a me attira molto. E quindi penso che finché non torno e non ci andiamo insieme, vi vieterò di andarci.
Samuele, non so se...
No, torna presto, Matteo.
Samuele, non so se ti ricordi qual è la nostra storia con la tale Corte Faffenzi, perché noi ci abbiamo provato ad andare a comprare il...
Più di una volta, mi sembra.
Ma abbiamo trovato chiuso.
È vero, è vero.
Allora, le Corte Faffenzi perché non fanno la vendita direttamente nella cantina, ma, affermo, hanno one shop. Però noi siamo stati sfortunati, siamo andati su due volte e siamo trovati sempre chiuso. È stato... E quindi dovemmo ripiegare una volta sulle vigne di Franca, se ti ricordi, perché quel giorno trovavamo tutto chiuso. Andammo...
Sì, la cantina più vicina dove ci trovavamo in quel momento fu...
Quindi forse era destino che non provassimo questo vino senza Matteo.
Senza Matteo, esatto.
Quindi l'Abate Pietro era uno che vi volevo segnalare proprio perché Matteo aveva detto questa cosa.
Un altro... Tra l'altro l'Abate Pietro è GP,
Sì, perché penso che il Syrah sia, immagino sia vitigno non ammesso.
Sì, vabbè, poi ci sarebbe da farci una puntata su come si decide che cosa diventa il vino che sta dentro una botte una volta che lo metti in bottiglia.
Sì, lo faremo, penso.
Beh, non ha nulla a che vedere con una decisione presa... Cioè... Diciamo che la decisione si prende piuttosto tardi rispetto a quanto uno se l'aspetta.
Anche su una puntata, magari per spiegare un po' il concetto di DOC e DOCG, eccetera, eccetera, che magari non è chiarissimo a tutti, perché forse da questo punto di vista non è che c'è neanche tanta informazione.
No.
Cioè, queste etichette vengono messe dappertutto, ma poi non è che nessuno spiega mai che cosa significano. Quindi magari faremo una puntata anche su questo, penso che potrebbe essere utile. Parlare magari solo delle DOCG delle Marche e quali sono le loro caratteristiche. Un altro vino che vi volevo segnalare perché lo sto bevendo, perché mi è stato regalato e me lo sto bevendo e ha preso 4 viti ice, è il Pathos di Santa Barbara. Santa Barbara è una cantina di Ancona, di Barbara proprio si chiama il comune, anche loro, grande verdicchio classico. Riserva, un nome particolare, si chiama Tardivo ma non Tardivo, e questo Pathos che invece è un rosso a base Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, grande rosso, altro grande rosso di spessore, veramente un gran vino.
Sono forzato, sai che sarebbe figo fare? Posso?
Vai
fare la media dei prezzi dei primi 10 vini per regione.
Potremmo, è interessante.
Allora, secondo me ci sarebbero delle sorprese.
Allora, l'anno scorso il Gambero Rosso aveva segnalato proprio le Marche come una delle regioni col miglior rapporto qualità-prezzo.
Esatto, lì volevo andare a parare.
L'anno scorso era stato proprio nella nota iniziale, il Gambero Rosso aveva proprio segnalato questo fatto, che praticamente delle tre viti, dei tre bicchieri Gambero Rosso, se non sbaglio, un terzo o un po' più di un terzo nelle Marche costassero meno di 15 euro. E fosse l'unica regione con quella percentuale di vini eccellenti sotto i 15 euro.
E la dice lunga su tante cose, secondo me, sta cosa qua.
Sì, sì, sicuramente.
A parte, come dire, l'onestà del viticoltore marchigiano. Però, insomma, mi ricordo quando facevo agraria, il mio professore di industrie agrarie mi disse se paghi un vino più di 10 euro... Cioè non esiste un vino al mondo che costa più di 10 euro, diciamo come prezzo di realizzo, e il resto è domanda offerta.
Giusto.
Cioè, una bottiglia di Bordeaux costa 2000 euro perché ce n'è 100 e la vogliono in 150 milioni.
Allora, io devo dire che forse sto notando un certo aumento dei prezzi, forse rispetto all'anno scorso. Avevo provato a dare un'occhiata un po' ai prezzi di alcuni dei vini premiati e mi sembra che mediamente siamo più alti e potrebbe rappresentare quello che dice Teo, cioè magari un incremento della richiesta.
Sì, poi ci sta anche una questione di inserirsi in una certa categoria, no? Mm-hmm. Cioè, tu prezzi il vino e te scegli la compagnia. E quindi se vuoi fare concorrenza a certi tipi di vini ti devi mettere vicino a loro.
Certo.
È difficile secondo me nel vino arrivare da sotto, no? E fa si riconosce per la qualità e quindi tante volte si tende, ci sono anche ragioni oggettive, ma si tende comunque a fissare insieme al prezzo, come dire,
una fascia, diciamo,
un statement, capito? Esatto, un'appartenenza, bravo.
No, ci sta, perché praticamente ovviamente come avevi detto per esempio di Bucci o di altri, ovviamente le riserve dei verdicchi buoni parliamo sempre dai 35 euro in su.
Sì.
Ovviamente quando si tratta di riserva bisogna sempre considerare che il produttore mette quel vino a invecchiare, giusto? È un capitale in un certo senso di un imprenditore che è fermo. Ovviamente c'è il costo delle botti, ci sono i rischi dovuti all'invecchiamento, quello che si perde nei vari processi produttivi e quindi il prezzo parzialmente è anche giustificato dalla lavorazione, ma poi come ha detto Matteo anche dall'appetibilità del prodotto finale, diciamo.
Sì.
L'ultimo vino che mi piaceva segnalarvi, perché è stranissimo, cioè sono andato a leggermi un po' la sua storia, ma è una storia da scoprire, è di una cantina che si chiama La Montata, in Sant'Angelo in Vado di Pesaro Urbino, visto che di Pesaro in realtà in tutte queste storie abbiamo parlato poco, perché forse è la provincia un po' più sfigata, passatemi il termine, a livello vinicolo, almeno per quest'anno i premi sembrano dire questo. Angelico si chiama, è un marchio bianco GT, è un passito affumicato da Trebbiano Toscano. Praticamente mettono ad appassire in una stanza in cui accendono il fuoco, un camino, con una certa regolarità. Dicono che è un metodo antico, quindi in pratica ovviamente le uve non solo tendono a seccarsi, diciamo, a restringersi, diciamo, per effetto del calore, ma il fumo del camino affumica le uve, e quindi quello che ne viene fuori alla fine è un passito affumicato. Io non avevo mai sentito parlare di questo metodo né di questo vino, ma adesso sono super curioso di assaggiarlo.
E quindi c'è l'unico passito affumicato al mondo.
Esatto, poi viene passato in botti semiscolme per 36 mesi. Questo delle botti semiscolme è una tecnica strana, nel senso utilizzata in Francia, nel sud della Francia, utilizzata in Spagna, anche per il Marsala, per esempio, cioè, o per altri vini, la Vernaccia Oristano, si usa cioè, è un procedimento particolare in cui in pratica la botte non viene, cioè volontariamente non viene riempita del tutto e si lascia che una parte sia esposta all'aria, quindi che ci sia una bella quantità di aria dentro la botte che tende ad ossidare volontariamente il prodotto dentro. Quindi ha un sapore volontariamente ossidato. Tecnica particolare, quindi sarei molto curioso di provare questo.
No, bisogna assolutamente andare a provare.
O andare a vedere come lo affumicano.
Esatto. Beh, lì penso che ci sia... Penso che ci sia una botritis che c'è da fare su questi grappoli, no?
O magari saranno semplicemente, o sarà solo magari l'effetto dell'appassimento naturale del calore?
Lo possono chiamare appassito se non c'è una.
Ma penso sì.
Qui c'è.
Sì. Alla fine puoi fare vari tipi di appassimento.
Ah, è vero, c'hai ragione.
Poi, essendo comunque, cioè non nelle Marche, non penso, è un bianco IGT. Tra l'altro è a base, se non sbaglio, di Trebbiano Toscano, quindi neanche di una, cioè qualcosa di probabilmente prelevato veramente dal passato della produzione dei vini marchigiani.
E come si chiama l'etichetta?
Angelicus.
Ah, eccolo qua. Però se tu ti guardi le produzioni della cantina, fanno i visciole, fanno tutte cose un po'
tipiche
side project.
Esatto. Deve essere una cantina interessante da andare a valutare. Quindi un premio per loro.
Poi c'è queste belle etichette anni 70, fantastico.
Sì, è un viaggio nel passato.
Sì. Bello. Il polveroso Sant'Angelo in Vado.
Bello. E parlando di etichette, e di guide, penso, mettendo insieme questi discorsi, abbiamo guardato un video, c'è una notizia, se seguite un po', diciamo, i canali che parlano di vino, eccetera, che ha fatto un po' parlare questa settimana, perché un brand molto noto di vino, ovvero il Tavernello, uno dei più grossi produttori italiani di vino in assoluto, è uno dei più grossi d'Europa, in realtà, viste le quantità prodotte, ha commissionato e realizzato un video che è stato poi pubblicizzato su fanpage, un sito internet, vi metteremo il link, in cui in pratica tre personaggi molto noti del mondo del vino, che sono Luca Gardini, che è stato campione mondiale sommelier 2010, Alessandro Pipero, che è il proprietario di un famoso ristorante di Roma con Stella Michelin, e Andrea Gori, che è un blogger sommelier, è stato host a Firenze, quindi altro personaggio noto del vino, interrogano sostanzialmente quattro aspiranti sommelier, facendo assaggiare loro quattro vini, due bianchi e due rossi, e dicono loro che uno di questi quattro vini è un Tavernello, e gli chiedono di indovinare quale sia. Qual è il risultato, ragazzi? L'avete visto il video? Qual è il risultato?
Io mi sembra che una l'hanno
acchiappato. Ne beccano uno, poi il resto non, alle persone non sembra Tavernello, quando in realtà lo è.
Esatto, perché il trucco è che in realtà tutti e quattro i vini che sono proposti a questi sedicenti sommelier sono tutti Tavernello. Quindi qualcuno, una volta che gli è stato detto che solo uno è Tavernello, cerca di identificarlo tra i quattro, ma poi spendono anche buone parole sugli altri vini. No? Qualcuno arriva e dirà: esatto, questo sembra proprio un vino, you know, costoso o importante.
Costoso, sì.
E quindi lo sbagliano. E la morale del video vuole essere, insomma, di valutare quello che c'è nel bicchiere, dicono loro, no? Voi che pensate di questa comunicazione? Da una parte condivisibile, o vi sembra un po' una presa in giro per certi versi?
Beh, oddio, io direi. Un po' forse. Cioè, nel senso, è condivisibile, secondo me, dai, alla fine è condivisibile. Perché bisogna vedere quello che c'è nel bicchiere. Cioè, nel senso, se ti sembra buono, è buono, punto. Un po' il concetto per cui abbiamo, no, iniziato noi, però ti ricordi, Valerio, dicevamo all'inizio che vorremmo anche, magari troveremo delle bottiglie da 5 euro che per noi sarà buono, quindi cioè, proprio spostare anche l'attenzione sul fatto che non per forza un vino, il vino buono che costa 20 euro, ok, però magari c'è anche un vino buono che ne costa 5.
Sì, il problema è che a Tavernello ne costa 0,50, però no, il discorso è che sto leggendo adesso su Wikipedia, Tavernello fa 11 milioni e mezzo di confezioni e è lo 0,4 del mercato mondiale, ok? Per cento.
Per dire che solo la cantina a cui fa capo questa cooperativa, Caviro, da sola produce il 10% del vino italiano.
Esatto. Cioè, il discorso è che secondo me è un'operazione di marketing, naturalmente, e secondo me va dato un applauso ai partecipanti del panel, perché comunque se pensi il mondo che frequentano, insomma, mettersi a fare la pubblicità per Tavernello non è una scelta semplice.
Qualcuno però ha voluto anche dire che è una scelta mercenaria, in un certo senso, ci ha voluto vedere una vendita di denaro.
Nessuno fa niente per niente. Naturalmente li avranno pagati, e li avranno pagati pure bene, giustamente. Esatto. Secondo me, come posso dire, Tavernello prova a smontare un po', no? Tutta una serie di tecniche di comunicazione e di luoghi comuni, per dire che alla fine è tutti uguali. Va bene dal loro punto di vista, a me nemmeno sulla ruota quella medievale tiranata dai cavalli mi convinceranno che è la stessa cosa, però questo è un problema di gusto mio, nel senso.
Perché uno dei punti qui che viene fuori in pratica è che, come diceva Samuele, il risultato nel bicchiere si può raggiungere in vari modi, no? Uno dei punti del Tavernello è che prima di tutto è un vino tecnicamente ineccepibile, nel senso è vino, giusto? È fatto con i crismi, le tecniche giuste. Ovviamente è un vino molto più magari costruito, studiato a tavolino rispetto a un vignaiolo che lavora la sua vigna anno per anno, che è pronto ad affrontare difficoltà da un'annata all'altra. È un vino studiato per essere sempre uguale a se stesso, no? Per andare un tetrapack, per non variare nel tempo, per avere uno zucchero sempre uguale che viene aggiustato in base al mercato in cui deve essere venduto. È un vino, appunto, un vino costruito, per usare i termini di qualcuno, you know, di uno dei coltivatori che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio, è un vino fabbricato in un certo senso, no?
Ma è chiaro. Qua leggo sempre da Wikipedia che Tavernello c'ha un bacino d'utenza di 4 milioni di famiglie. Come fai a raggiungere 4 milioni di famiglie se non lo fai così? Nel senso, la politica loro è quella lì, e giocano in quella lega lì. Uh-huh. È naturale che c'è una standardizzazione totale, cioè deve essere tutto uguale. Se tu lo compri a Udine o a Pantelleria, deve essere la stessa cosa. Quindi è normale che è costruito.
Ecco, se, un po' l'idea magari è quella del... cioè mi viene a fare un paragone. Allora, sabato, ieri, lo ammetto, io e Fabi, in un momento di sconforto, siamo andati a fare pranzo da McDonald's. Adesso lo so, è duro da ammettere, è successo, era la prima volta che andavamo da McDonald's insieme, ok? Non era mai successo, non so se Fabi ci fosse mai entrata, ok?
Mi ha fatto benissimo.
Ha dovuto ammettere con un certo dolore interiore, alla fine, che il panino che aveva mangiato le era piaciuto. Io penso che è lo stesso senso di colpa.
È lo stesso concetto. Beh. È lo stesso concetto, poi, forse.
Allora, dopo,
standardizzazione, no?
Oh, c'è differenza dopo, però, come le cose vengono fatte. Certo. Quindi io vi dico che una volta all'anno, se andate a McDonald's, non succede niente. È ovvio che se invece volete mangiare un hamburger buono, sapendo di mangiare qualcosa fatto con un minimo di cioè, non lo so, con un metodo, con amore, esatto, non per i numeri, magari andate in un'altra parte. E penso che la storia del Tavernello sia simile. Cioè, una volta che avete magari scoperto il vino, grazie del Tavernello, se non l'avete mai bevuto, a un vino magari un po' addomesticato per piacervi, provate ad assaggiare un vino fatto con un po' più di arte, no?
Ma allora, il fatto che il McDonald's piaccia è una conseguenza naturale dell'esistenza, cioè il McDonald's è studiato perché ti piaccia, ok? Non è che...
E qui è un po' uguale.
Non è che i panini è fatti a caso, ok? E io non credo c'è bisogno che uno si stupisse se ti piace il McDonald's, perché spendono miliardi di dollari per farti piacere quella roba lì. Paragonare il Tavernello al McDonald's è un po' difficile, però il discorso è quello lì, cioè nel senso è un vino, come diceva quel motociclista idiota, che deve solo accompagnare, cioè non deve fare nient'altro, capito?
Può accompagnare solo,
nel senso che è così, cioè, io non c'ho niente contro il Tavernello, però ecco, forse ognuno dovrebbe tenere una confezione di Tavernello, dopo che ha provato una passerina fatta come si deve, se beve un mezzo bicchiere di Tavernello, e lì fai il raffronto, no? C'hai
allora,
il tuo termine di paragone. Dopo che
allora
ti sei mangiato,
la sfida è lanciata.
Dopo che ti sei mangiato un chicken wings, te mangi il pollo arrosto che ha fatto tua nonna, e allora là capisci la differenza.
Samuele, la sfida è lanciata. Io non so, Teo, se tu tornerai al prossimo giro che torna a casa, registreremo
l'assaggio del Tavernello.
Un assaggio bendato.
Sai che bisogna scoprire?
In cui cercheremo di vedere se riconosciamo un Tavernello da due passerine.
Sai che bisogna scoprire? Se ci stanno pezzi delle cantine sociali di Tavernello e nelle Marche.
Chi lo sa?
E quello tecnicamente è vino marchigiano.
Chi lo sa, infatti?
Chi lo sa? Perché su Faenza 30... non è lontanissimo.
No, no. Ma tra l'altro il bacino è enorme, penso.
Sì, sì.
Ci hanno 30-35 aziende che confluiscono in questa cooperativa. Quindi...
32.
Quindi ecco, ce n'è tanta. Oh, controlliamo, magari ci finisce della passerina lì dentro, ragazzi.
Che ne sai? Magari sotto sotto qualcuno di questi nomi che abbiamo detto, poi
Produce anche taverne.
sarebbe uno scandalo.
Ok, o comunque il video lo linkeremo perché
Magari su
comunque il
Wikileaks ci sta
video
i nomi, eh?
sicuro, 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 fra. Sarà lo scandalo del secolo.
No, questa è una
Sicuramente
cosa da fa, però dai.
sbascare.
No, no, allora è deciso ormai. Il nostro assaggio bendato per beccare il tavernello sarà fatto. Quindi, se mai perderemo la nostra faccia perché lo sbaglieremo, ok? E
Assolutamente sì.
saremo dei
No, tu
coglioni
forse ci
immondo
azzeccherai, io
risolto.
no.
No.
Ma è facile, basta che te lo bevi prima.
Ma secondo me manco quello è banale. Magari saremo storditi al quinto bicchiere e
Vi
sbaglieremo.
ricordate Apocalypse Now?
Quale parte di Apocalypse?
La scena
Sì.
finale quando dice l'orrore.
Sarà così, sarà così.
No,
Ok.
no, complimenti al tavernello perché
Allora, la
era un
comunicación es
attimo,
fantástica.
cioè, questo si fa fatturato, punto.
Questo fa lavorare gente.
Fa lavorare 150.000 persone
No, no,
e anche 150.000 nefrologi.
rispetto totale, ragazzi, perché da questo punto di vista non si discute. Cioè, è un'azienda che, vabbè, i numeri parlano da soli, abbiamo detto prima. Cioè, non si arriva a produrre il 10% del vino italiano, che è una
Così.
delle tre nazioni al mondo che produce più vino, esatto, così, senza sapere cosa si sta facendo. Quindi c'è sicuramente tanto. Il video è divertente, quindi ripeto, vi metteremo il link, magari lo sceriamo anche su Facebook, perché comunque vale la pena guardarlo, perché i personaggi coinvolti sono divertenti già di loro, quindi il video comunque è divertente e poi ognuno si fa l'idea sua di come prenderlo. Ricordatevi che è una pubblicità, quindi va presa anche per quello, però è divertente. Altra notizia che volevamo dire, qualche giorno fa, in realtà un mesetto, poi non siamo riusciti a parlarne nella puntata precedente, il 12 ottobre al Festival Forme di Futuro di Pisa, due italiani, Gabriele Cedrone e Marco Iacobelli, hanno presentato un'app che vi abbina il vino alla musica. Come vi pare come idea?
Geniale.
Geniale.
Quindi l'applicazione si chiama Wine Listening, però funziona oggi solo su Apple, e dovete avere anche un piano Spotify. E Matteo adesso ci ha detto, ci hai provato, ma non funziona in Olanda?
In Olanda mi dice che non è disponibile.
Quindi forse saranno fatti copyright o qualcosa del genere?
Beh, io penso che quando pubblichi un'app puoi scegliere i paesi, no? Non lo so, boh. Cioè, capito?
Ok, quindi
Non
Wine
è come Amazon
Listening
che è tutto
in arrivo. Se avete un iPhone, scaricatelo, provatelo voi. Cioè, Samu, tu non hai un iPhone, giusto? Io e te, mi sa, siamo
No.
entrambi Android, quindi dobbiamo
Sì.
aspettare la versione Android. Allora, visto che non ce l'abbiamo, lo facciamo noi il gioco degli abbinamenti stasera. Ecco,
Infatti.
visto che abbiamo
Dai.
parlato di vini che hanno pigiato il massimo, parliamo di vitigni e scegliamo ognuno il vino per noi. Allora, partiamo. Abbiamo detto che il Verdicchio ha vinto su tutti. Che cosa abbinate musicalmente al verdicchio? Fai Samuele e poi Teo.
Ah, io prima ci stavo pensando, io per il verdicchio, un po' mi era venuto in mente all'inizio la questione del fatto di trovare una canzone che potesse durare nel tempo a partire da adesso. Poi parlando con Valerio, invece avevamo detto una canzone che invece dura nel tempo, da tempo, ecco. E io lì per lì di getto, non so, per me The Wicker Man degli Iron Maiden.
Ammazzi, Iron Maiden è una scelta. Cioè, parli di un classico, un classico rock, cioè metal, cioè
Esatto,
bello spinto.
comunque il verdicchio è,
Tu lo
insomma,
vedi spinto, lo
un vino,
vedi
per
metal, lo vedi
essere un
rock.
vino bianco è una roba spinta, insomma.
Cioè, porca miseria. Tu, Teo?
Io dico i Queen.
Figata.
Dico i
Ammazza.
Queen perché,
Classico.
è una band che ha fatto di tutto nella loro carriera. Fondamentalmente quello che è parso meglio. E c'hai I Love My Bicycle e Bohemian Rhapsody. E il Verdicchio è uguale, c'hai tutto. C'hai la Borderline Tavernello e la Riserva che spacca i culi. Quindi secondo me i Queen.
E qui,
Poi la
ok.
canzone sceglietela voi, secondo il tavernello che assaggiate.
Ah, ok. Io, a me era venuto in mente Battisti per quello che ha detto Samu, cioè nel fatto che fosse un qualcosa di storico che non diventa mai vecchio, nel senso è sempre attuale. Quindi magari lui all'epoca sembrava, Battisti sembrava fuori dal tempo, non era impegnato abbastanza, lo criticavano, invece la sua musica è rimasta più di quella degli altri. Cioè sembrava il peggiore, invece era lui quello che aveva veramente delle potenzialità di invecchiamento, in un certo senso è arrivato dopo. Prossimo stop, da bianco a bianco, il pecorino. Uva generosa, sapido e fresco. Però anche questo bel corpo. Che musica ci abbiniamo con un pecorino?
Io, ragazzi, vorrei, con il pecorino, visto freschezza e cose varie, vorrei omaggiare una band di miei amici. Si chiamano gli Zoot, che... Tra l'altro è uscito il loro album qualche giorno fa.
No, marchetta subito.
Quando sei marchetta stato immediata.
Peggio del tavernello. Cioè.
Volevo dire, non è pubblicità, ma alla fine sì, dai, glielo devo.
No, l'album è bellissimo, io l'ho ascoltato due volte già.
Io con questi ragazzi gioco, c'è un rapporto carnale dopo Sapore Autunno, cioè fisico proprio. Esatto. Cioè i nostri fluidi corporei sono quasi mischiati, quindi.
Che schifo. Come due brichi di tavernello.
Ho scelto anche la canzone La Cosmonautica, che è la opener del loro album che si chiama La Cosmonautica.
Allora, se ci danno il permesso, la mettiamo come sigla finale di questa puntata, Cosmonautica, ok?
Va bene, mo glielo chiediamo.
Ci diamo il permesso.
Poi ci vediamo.
Ok, pecorino.
Tocca a me.
Tu il pecorino che hai detto, Teo?
Pecorino, secondo me una cosa tipo Forum the Bell Tolls dei Metallica, non lo so,
ammazza.
Non lo so, è una cosa, sai perché? Perché è una tassa, pecorino è una tassa d'imposta, è una campana che suona e che nelle Marche devi genufletterti, e quindi per chi suona la campana.
Ok, ottimo. Okay, io qua pure mi era venuto in mente più un artista sempre italiano, a me mi era venuto in mente Rino Gaetano.
Non male.
Ci vedevo un po' sto genio semplice, a tratti rustico ma sempre brillante e spassoso in un certo senso, però più profondo magari di quanto non te l'aspetti, no? Cioè un vino che puoi bere sia con tranquillità che magari scopri che è anche un po' più profondo, se vuoi, di quello che è. Passiamo ai rossi. Il rosso, uno, avevamo parlato di velenosi, il rosso piceno, quindi il rosso delle nostre zone. Che abbiniamo al rosso piceno, ragazzi?
Samuè?
Io ci abbinavo, parlando, insomma, Litfiba.
Guarda, su questa mi sa che
Litfiba
ragione.
In generale.
Io avevo detto Vasco,
perché
ma...
possono essere, tra virgolette, un po' graffianti, no? Rustici, Litfiba. Poi sì, hanno anche quella parte un po' d'eleganza, la samba, la cosa, queste cose qui.
Sì, posso essere d'accordo, però... Se fatto in un certo modo può anche assurgere a livello PFM il rosso piceno. No?
Ok, cioè quindi un progressive rock...
Esatto, una cosa...
Però, complessa, però, insomma.
Sai che con il FIBA ci manca l'Urghinitti, non so come spiegarvelo. Ecco.
Però ce l'ha un po' di parte...
Sì.
Okay. Sì, sì, no, ce l'hanno le parti un po' così particolari il FIBA,
Sì. Okay. Anche una banda Bardò, non so, una cosa così.
Sì, mi piace.
Qualcosa di folk, ecco.
Sì, ci vuole un folk, po' di folk,
però un po' complicato. Tipo Iarea, non so così.
E poi chiudiamo il Bordeaux, quindi abbiamo detto questo Grenache, questo Cannonau marchigiano, vino molto elegante, da grande potenziale, come ha detto Matteo, forse ancora non appieno scoperto. Chi c'è?
Allora, per me la, proprio per l'eleganza, la canzone Fear Inoculum dei Tool, perché secondo me è una canzone molto elegante.
E Samuele, anche qui tu vai a scegliere un gruppo di nicchia, ormai però è diventato anche abbastanza famoso, metal complicatissimo.
Esatto.
Cervellotico quasi.
Cervellotico, però la canzone secondo me è molto molto elegante, il loro ultimo album ci sta col Bordeaux, secondo me. Particolare, ti posso dire, complicata, ma allo stesso modo che arriva, insomma, di ampi respiri.
mi piace, insomma, l'ho voluto abbinare così.
Interessante. Io dico Vinicio Capossela. Sai, questo orsetto nella grotta che però c'è un sacco di sorprese, ecco, questa è l'idea. So, eh? Idea mia.
Okay. E tu, Valè?
Io ci vedo un David Bowie.
Ah!
Perché ci vedo proprio una natura strana, eclettica, sottile, però spessa. E soprattutto penso che sarà un vino che ci avrà... cioè resisterà al tempo, spero. Che sarà lungo, cambierà negli anni, si scoprirà un po' alla volta, ecco. Un David Bowie dei primi tempi, te la butto là. Che come ha detto Matteo è un vino che si vede, che ha tantissima classe, tanto è, però ancora è tutto da scoprire.
Ma questa è la bellezza dei tempi in cui viviamo, eh. Cioè, nelle Marche, nel senso, eh.
Esatto, è una storia nel suo divenire.
Perché se ci stai a provare, non sai se gliela fai, eh. O comunque...
Quindi per me è non lo so, uno Space Oddity.
It's the Starman.
Quindi ragazzi, con questi abbinamenti musicali direi che possiamo chiudere la puntata.
Direi anch'io.
Sì.
È stato un piacere, la nostra oretta è passata, è bello risentirvi. Ragazzi, spero che vi rimettiate bene e che la prossima volta finalmente possiamo fare una puntata mentre state bevendo del vino anche voi.
Yeah. Speriamo che San Marino sblocchino le dogane, se no mi tocca veramente
bombardarli. Magari ne faremo una insieme, tutti e tre insieme nella stessa stanza.
È un finimento che non succede da tantissimo tempo.
Teo, tu comunque tornerai a Natale, vero?
Sì, dal 24 al 5.
Ok, sotto Natale sicuramente una puntata speciale di Zen Natale.
Sì, c'è bibime tutto.
Allora, nella puntata nello speciale di Natale i ragazzi berranno prima per 2 ore consecutive e poi registreranno.
La sfida sarà beve prima 2 ore di tavernello, questo è il discorso.
Il test tavernello, se mai comunque arrivo, se torno a casa questa settimana ci mettiamo lì, io, tu e Alessio, per registrare.
Vabbè.
Cerchiamo di individuare il tavernello.
Però dovete mettere la musichetta quella di Albanese del sommelier. Quella lì. Buonanotte ragazzi.
Buonanotte, grazie.
Buonanotte.
Ciao.
Ciao. Ciao e alla prossima puntata.
Yeah.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.